Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Salve a tutti ragazzi e amici del mare. Oggi vi mostrerò come preparare un primo piatto davvero particolare, insolito, ovvero la pasta con le meduse. Queste non sono altro che meduse della specie Pelagia noctiluca, una specie abbastanza presente nel Mediterraneo. Sono quelle meduse dal colore un po' rosato, molto urticanti. Presentano un veleno che comunque è termolabile, quindi svanisce l'effetto con la cottura. Alcuni di voi storceranno il naso perché considerano ancora mangiare le meduse un tabù. In Italia purtroppo ancora non c'è questa cultura, ma vi assicuro che in molti paesi, soprattutto nell'Oriente, già lo fanno e il consumo di meduse è in aumento un po' in tutto il mondo.
Già immagino che le persone che mi stanno ascoltando storceranno il naso. Mangiare le meduse, ma cos'è creduto che possiamo? Noi ci leghiamo ai nostri cibi tradizionali. C'è stata una veemente campagna, anche molto sostenuta dalla politica, per impedire la colonizzazione culturale del nostro cibo attraverso idee come la cosiddetta carne artificiale. Poi altro non è che carne coltivata. Mangiare gli insetti, mangiali tu gli insetti, io mangio le salsicce, va bene, finché ancora l'ideologia ci permetterà di giocare con queste fattispecie potremmo dirlo. Poi posso dirvi una cosa: ho preso il treno Venezia-Roma in una domenica pomeriggio, che è un treno che non lo immaginavo, non l'ho mai preso, che era popolato, almeno nella tratta che ho fatto io, soprattutto da persone che venivano dall'Oriente. Probabilmente molti cinesi, ma anche coreani, erano tutti con le famiglie, con i bambini, poi c'erano molti giovani, anche persone anziane. Erano interamente riempito questo treno. Non so bene perché avevano delle valigie enormi, erano lì seduti. E li osservavo, li guardavo, da un certo punto di vista sembravano così lontani, così diversi, così eterodossi nel loro modo di comportarsi. Poi in realtà mi sono accorto che erano completamente assimilati o assimilabili, a parte alcuni tratti che naturalmente rivelano la loro origine, per il resto erano esattamente nei comportamenti, nel modo di vestirsi, nel modo di relazionarsi tra loro, nella maniera con cui guardavano telefilm sui loro smartphone, quello che mangiavano, cose che già facevano parte, secondo me, di abitudini che noi condividiamo ormai da molto tempo. Io mi sono reso conto su questo ragionamento che io mi sono abituato a mangiare con le bacchette, lo faccio almeno un paio di volte a settimana. Non trovo più una cosa esotica, una cosa strana. Ho i miei figli che sono appassionati di cibo cinese o giapponese e quindi ho l'abitudine, quando voglio mangiare qualcosa leggero che mi piaccia o ho bisogno di un certo gusto, vado in un posto e mangio con le bacchette o con le mani. E questo mi fa pensare che esiste una parte dell'Oriente che noi abbiamo sempre considerato come un mito romantico, come qualcosa di lontano, esotico, irraggiungibile, che in realtà ormai già fa parte della nostra realtà quotidiana. Già noi siamo in Oriente, già gli orientali fanno parte di noi. Ce ne rendiamo meno conto perché è un tipo di contaminazione che consideriamo forse meno invasiva. Perché? Perché non ci ricorda guerre vicine, guerre prossime, non ci ricorda guerre di religione, non ci ricorda discriminazioni, non ci ricorda paure di invasioni. Però l'Oriente ormai è qui da noi. E gli orientali poi, se li guardi, alla fine ci hanno guardato, ci hanno osservato, e non so per quale ragione, me lo spiegherà l'ospite che abbiamo oggi, sono praticamente nei comportamenti, nel modo di vestirsi, anche nel modo di comportarsi, molto simili a noi. Quindi cosa sta avvenendo? Sta avvenendo una sorta di fusione fra Oriente e Occidente, che è al di là di tutte le paure cosmiche, al di là di tutte le preoccupazioni, al di là di tutte le ansie e le agitazioni. Perché? Perché le abbiamo già diventate. Una signora cinese che ha un negozio di quei negozi dove c'è tutto meraviglioso, uno sotto casa, dalle guarnizioni del rubinetto, agli utensili, ai pedali se ti mancano, la biancheria, ai bulloni, alle vite, ai detersivi, c'è tutto. Beh, è diventato un personaggio, è come un'altra ragazza dai tratti orientali, non so bene da dove venga, che fa le sporchezze, è diventata una sorta di raccontatrice comica delle sue esperienze con i principi azzurri italiani, che hanno un grande cetriolo e quindi lei è tutta contenta. È un personaggio che parla, ragiona come ragionavamo nelle nostre facezze giovanili, nelle campagne che non ricordiamo. 800 24 0024, vi siete resi conto che siete già in Oriente e che l'Oriente è già qui da noi? Simone Pieranni, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, Simone Pieranni ve lo ricordate, è stato spesso nostro ospite, è uno dei colleghi giornalisti che maggiormente conosce l'Asia, conosce l'Oriente. Ha vissuto in Cina dal 2006 al 2014, ha fondato un'agenzia editoriale, China Files, e collabora con diversi media italiani, fa reportage dalla Cina, dall'Asia, e dal 2014 al 2022 è stato responsabile della redazione estera del manifesto e oggi lavora a Cora Media, dove realizza podcast normalmente sull'Oriente, altri Orienti, fuori di qui, Taiwan perché e via dicendo. Insomma, è un giornalista che fa dell'Oriente il suo punto d'osservazione quotidiano. Oggi è qui da noi perché è appena uscito un suo nuovo libro, 2100, come sarà l'Asia e come saremo noi, edito da Mondadori, Strade Blu. Allora, partiamo proprio da gli spaghetti con le meduse, che tanto fanno paura e tanto fanno pensare e inorgoglire chi pensa che le proprie radici vengano lentamente scalzate. Ecco, tu nel tuo libro dedichi proprio un capitolo sull'aspetto cibo, sull'esoticità del cibo, sul pregiudizio che lentamente sta scadendo da parte nostra riguardo al cibo. Vediamo che se è giusta innanzitutto la mia premessa, che ormai Oriente e Occidente, Oriente inteso come estremo Oriente naturalmente, sono dei punti che si stanno osservando e contaminando molto. E poi se è vero che lentamente entreranno a far parte di noi senza che ci ponessimo mai la preoccupazione cosa ci stia accadendo, di come cambiamo.
Ma guarda, hai fatto un'introduzione perfetta. Mentre parlavi pensavo a come rubarti alcune cose per quando vado a fare le presentazioni del libro. Sì, è esattamente
così. E pigliati il treno
così
che fa Venezia-Roma la domenica pomeriggio. Quindi è esattamente questa impressione.
Li piglio spesso i treni. Sì,
bambini rompicoglioni uguali ai nostri, i genitori uguali, tutto come noi. Dico, non vedi queste differenze abissali?
Sì, io purtroppo sul treno tendo ad aiutare gli asiatici quando hanno queste valigie a metterle sopra e poi diciamo me ne pento subito.
Ma pensa,
dopo
c'è una ragazza, scusa Simone, puoi farci parlare. Aveva una valigia che ti giuro era gigantesca. Io sì. Mi è uscita un'imperazione, dico scusa, ma dove cazzo l'ha messa questa valigia? Ma guardate, sorrideva, cioè sorri. Ha messo una valigia che occupava tutto il corridoio, ma deliziosa, sorridendo, carina, una valigia viola con tutti i pupazzetti sopra. E poi l'aveva ancorata con una catena, che ho visto che avevano tutti, al sedile. Tutti hanno una catena, ancora valigia. Non so perché, boh, non lo so.
Non so, bisogna vedere che tipo di notizie arrivano sui treni italiani, diciamo. Ma allora, il ragionamento è proprio questo, no? Cioè, nel senso che viviamo in un mondo nel quale le divisioni, gli scontri, eccetera, sono molto artificiali o sono ideologici o sono legati, diciamo, a magari traiettorie, strategie politiche che poi, per quanto riguarda le persone normali, in realtà non hanno alcuna attinenza. Nel senso che, bene o male, oggi Asia e Europa o mondo occidentale, come a volte lo chiamiamo, come direbbero i cinesi, viviamo sotto lo stesso cielo. Cioè, alla fine il mondo è molto simile un po' per tutti, perché affrontiamo le stesse problematiche, dalla crisi climatica, a come gestire l'informazione, al lavoro, in che città vivremo, all'intelligenza artificiale, la tecnologia. E quindi è naturale, a mio avviso, che alla fine soprattutto le giovani generazioni si ritrovino oggi molto più simili della mia generazione o di quella ancora precedente alla mia, perché effettivamente ci sono anche i modi, diciamo, per guardare altrove. Non è più come un tempo, non abbiamo più nessun paese in realtà che è chiuso davvero solo in se stesso, neanche la Corea del Nord, che chiamiamo Regno Eremita. In realtà ce li ha i collegamenti con il resto del mondo, in alcuni casi economicamente illegali, ma non è che non abbiano i cellulari, non è che non sappiano anche come vedere quello che succede fuori dal mondo. E comunque ci sono poi dei processi superiori a tutti noi che arrivano in ogni zona del mondo.
È arrivata nel nostro immaginario in maniera potentissima.
Beh, la Corea del Sud ormai
coreani, ma figurati, mandano in visibilio le nostre mamme, sì, le nostre zie, anche le nostre fidanzate, li chiamano i pasticcini mandorlati, sono innamorate degli attori dei dramma coreani.
Ma tra l'altro la cosiddetta Korean Wave, che è stata proprio un po' ragionata anche dal governo per arrivare da noi, pesca la cosiddetto alto e basso, perché ci sono i BTS, il K-pop, ci sono i drama, ma c'è anche Parasite, no, nel cinema, quindi insomma riesce anche a incontrare diversi gusti. E questo poi come si traduce? Che c'è stato un aumento incredibile di studenti del coreano, ormai ad esempio all'università, è un dato che registro praticamente ovunque vado. E quindi effettivamente sì, siamo molto più contaminati.
A Roma,
gli uni,
ci sono già
altri.
I gruppi di romani che fanno K-pop, fanno scuola, vanno in giro, è divertentissimo, ma non l'avrei mai
immaginato.
Ci sono
anche dei negozi. dei certo. negozi solo dedicati al K-pop o comunque tutto quello che arriva dalla Corea del Sud. Io a Roma sono andato in uno gestito da cinesi, ovviamente, che fiutano subito, diciamo, l'aria da un punto di vista, come dire, del commercio, ecco, se vogliamo. E la questione del cibo, secondo me, è una di quelle un po' più paradigmatiche per raccontare, da un lato, come in Asia il problema del riscaldamento climatico sia un problema che è la priorità numero uno, sia per le popolazioni, per le società civili, perché poi io nel libro racconto per lo più storie di persone, diciamo, ma anche in qualche modo per i governi. E poi dimostra anche forse una praticità, un coraggio, una spregiudicatezza maggiore o meno, appunto, lacci ideologici nel fare certe scelte. Il caso che citavi delle meduse, ma anche quello della carne coltivata, che tra l'altro a Singapore mi hanno proprio detto devi dire carne coltivata, perché carne cellulare sa un po' di ospedale, non so come dire, carne sintetica,
sì, ma qua deve dire carne sintetica per aizzare naturalmente gli italiani,
esatto,
l'orgoglio, no? Della porchetta, è logico, ma fa ridere questa cosa solo, capito?
Esatto,
ne
esatto.
parli, ti guardano come se tu fossi un terrazziere radical chic, non capisco, ma se mia madre avesse fatto vedere il sushi io 30 anni fa mi avrebbe vomitato in faccia, capito?
Sì, esatto.
E oggi
esatto.
mi viene voglia e me lo
oggi
vado a mangiare.
Tutti. Esatto. Certo. E probabilmente sarà così anche con la carne coltivata, almeno questo è quello su cui scommette chi ci sta investendo un sacco di soldi, perché oggi siamo nella situazione paradossale in cui ci sono moltissimi investimenti e tanti soldi che girano intorno a quel tema lì, ma di fatto si mangia solo in un posto al mondo, che è appunto Singapore. Tra l'altro si mangia all'interno di un ristorante, all'interno di una macelleria normale.
Tu l'hai assaggiata?
No, non l'ho assaggiata per questo, perché la servono una volta sola al martedì, solo per 4 persone, e bisogna prenotare, e io ovviamente cioè non mi è ancora arrivata la mail.
Una cosa super esclusiva.
Sì, esatto. Ed è questo, guarda, questo però è un aspetto che io cerco un po' di mettere in evidenza, no, nel libro. Cioè dall'Asia arrivano anche delle soluzioni che effettivamente possono essere interessanti, ma bisogna stare un po' attenti che non diventino altri dispositivi di diseguaglianza, no? Perché ad esempio sulla carne coltivata c'è tutto questo dibattito. Io sono andato a prendermi il cocktail di medusa di cui parlavi all'inizio in un posto che è un bar che si chiama Fura, che è dove le due proprietarie, che sono una danese e una singaporiana, propongono, dicono questo, cioè il riscaldamento climatico aumenta un sacco di specie, l'uomo deve tornare a fare da quello che è il suo ruolo storico, no? Nella natura, cioè bisogna riequilibrarsi, quindi ci sono tante meduse, mangiamocele, no? E questa è un po' la teoria. E però costa tipo 30 euro praticamente, e ugualmente la carne coltivata ha ancora un costo altissimo. Chi appunto ci sta investendo mi ha detto che dentro 10 anni sarà su tutti i supermercati, anche perché in Asia c'è un fattore determinante. Se i cinesi convincono la propria classe media che la carne coltivata è buona quanto la carne normale, parliamo di 500-600 milioni di persone che cominceranno a mangiare
passata,
carne. Quel punto,
certo,
è chiaro.
Passata,
a quel punto, sì, diciamo, sì, è andata, no?
Ecco, andiamo avanti, però noi siamo partiti dalla Corea, ma la Corea è più facilmente riconoscibile come elemento ormai di attrazione, di moda, di contaminazione, perché basta che apriamo una qualsiasi piattaforma digitale, cioè proprio il settore dei film coreani di tutti i tipi, quelli epici, quelli romantici, anzi sono delle suddivisioni anche molto interessanti che non abbiamo nemmeno noi. Poi ci sono anche altri paesi che ormai in qualche maniera ci stanno colonizzando, una brutta parola, perché è sempre un'accezione negativa, ma ai quali ci stiamo ispirando.
Sì, assolutamente, ce ne sono, ad esempio la questione delle smart cities, no, di cui si parla molto qua da noi, è un tema che in Asia è, come dire, di cui si discute ormai da 15-20 anni. Se dici smart city in Asia ti guardano come dire ma da dove arrivi, no? Nel senso che lì sono già, noi parliamo di città in 15 minuti, lì si parla di città in 10 minuti, parliamo di città gestite completamente dall'intelligenza artificiale per quanto riguarda il traffico e tutta un'altra serie di cose. Oppure pensiamo all'Indonesia, dove c'è una capitale, Jakarta, che sta sprofondando praticamente, e ne hanno costruito un'altra, una nuova capitale praticamente, con investimenti altissimi, tra l'altro espropriando terreni e mandando via abitanti della zona dove sorgerà la nuova capitale. Anche qui dobbiamo porci il problema di quanto poi una città ultra vivibile, ultra sostenibile possa essere per pochi o possa essere garantita a tutti, perché chi non potrà permettersi di vivere a Nusantara, che è la nuova capitale, dovrà rimanere a Giacarta a guardare l'acqua sostanzialmente che sale. Ma poi ci sono tutta una serie di paesi di cui noi
ignoriamo completamente.
Questo
è interessante perché noi stiamo... No, non voglio turbare nessuno delle persone che mi ascoltano, ma il problema Venezia lo si pone da decenni e sarà posto sempre in maniera più, sempre in maniera più, più pressante. Il destino di Venezia è finire sott'acqua, lo sanno tutti, quindi se Nusantara hanno già pensato come risolvere questo problema, non sarà la stessa cosa, saranno diversi materiali, non ci saranno i capolavori che ci sono a Venezia, non ci saranno le calli, non ci saranno tutto quello che c'è a Venezia, i borseggiatori, il carnevale, via dicendo. Però ragionare in termini rivoluzionari rispetto alla nostra idea probabilmente è il caso. Allora, noi ci fermiamo un istante per dare le informazioni della borsa, poi riprendiamo proprio da Nusantara, questa nuova capitale d'Indonesia totalmente ricostruita, con Simone Perianni. A tra poco.
Si vuole la sostenibilità economica, ambientale e sociale, ma si vuole anche una città intelligente, altamente tecnologica. Attraverso questi elementi si vuole trasformare l'Indonesia in una società avanzata entro il 2045.
Ci siamo lasciati parlando di Nusantara, nuova capitale indonesia. Questo era un video preso dal canale YouTube RSI che parla appunto di questa città. Ricordo che sono collegato con Simone Pieranni, che è un giornalista, autore 2100, Come sarà l'Asia e come saremo noi, edito da Mondadori. Pieranni è un giornalista, un collega che girerà tutta l'Asia e è specializzato proprio in questi temi. Allora Simone, riprendiamoci un po' con il filo del discorso che ho iniziato sulla mia esperienza banale e personale di un viaggio in treno Venezia-Roma pieno di orientali. Solo una parola, chirurgia estetica. Ho notato che la chirurgia estetica è diventata una regola, stranissimo, pensavamo che fosse una caratteristica nostra, prettamente occidentale, quella di volere uniformare un proprio aspetto fisico. Invece ho notato che sia ragazze che ragazzi, ma anche le persone un pochino più avanti negli anni, erano fortemente cambiati nei loro connotati, modificati dalla chirurgia estetica. Questo è un punto che ci avvicinerà comunque all'Asia, oppure esiste un passo diverso rispetto all'orrore delle nostre strade, quando ormai i modelli umani sono totalmente omologati su fattezze mostruose oggettivamente, che però nessuno riconosce come tali, come il bambino che dice il re nudo, uno si alzerà e dirà: ma vi rendete conto, il nostro star system è fatto di befane inguardabili e di uomini assolutamente finti, inesistenti. E di questo però nessuno si lamenta.
In Asia c'è una capitale continentale della chirurgia estetica, che è Seul. Ora torniamo di nuovo sulla Corea del Sud, ma è il posto dove migliaia, centinaia di migliaia di persone, soprattutto dalla Cina e dai posti più vicini, diciamo, andavano soprattutto una decina d'anni fa. Era il momento nel quale c'era il boom. E questo nasce da cosa? Nasce dal fatto che in Corea del Sud tradizionalmente ci sono standard, diciamo, di bellezza che inchiodano un po' le donne a questo ruolo, quindi secondario sia sul lavoro sia all'interno della famiglia, e questo ha portato, diciamo, ad un aumento incredibile, diciamo, della chirurgia estetica, con un indotto anche economico che è diventato impressionante. Ma quello
il modello estetico, il punto d'arrivo, a cosa mirano? A occidentalizzarsi nei tratti?
No, vanno tutte, soprattutto ad esempio, appunto, il caso più che spiega meglio il fenomeno è quello, secondo me, delle cinesi che vanno in Corea del Sud per farsi il viso, e parliamo tra l'altro di operazioni, insomma, che sono pesanti,
impegnative,
di mascelle, cioè gli strumenti che utilizzano dentro questi posti che io ho visto sembrano più da macelleria, diciamo, che non da chirurgia estetica, e il loro obiettivo è diventare come la star coreana della serie TV, come la star cinese della serie TV. Quello è l'obiettivo. Poi in Cina mi ricordo che io, quando sono arrivato, andavano molto di moda.
Si tratta proprio, vedo il tuo libro, di cambiare la conformazione del viso, avere una forma di, il viso a forma
diversa,
di V, che è antitetico rispetto, diciamo, alle loro prerogative.
Sì, la cosa secondo me più interessante è che tutto questo fenomeno, questo processo, in realtà ha creato diciamo qui un importante movimento femminista in Corea del Sud, che anche in questo caso diciamo accomuna le donne sudcoreane a molte donne occidentali, no? In un percorso di ribilanciamento dei generi sia all'interno del mondo del lavoro sia all'interno delle famiglie. Ricordiamo che la Corea del Sud è una società confuciana, laddove per Confucio, adesso per semplificare, intendiamo un sistema molto gerarchico sia della società sia anche all'interno del nucleo familiare, in cui il marito lavora, la donna sta a casa praticamente a badare ai bambini, a fare insomma un ruolo totalmente secondario. È nato un movimento che è partito proprio da molte ragazze che si erano fatte operare, si erano fatte cambiare il viso a costi molto alti, e che poi ha bisogno di una manutenzione che è altrettanto costosa, mensile, continua, perché non è che poi il viso lo cambi e rimane per sempre, diciamo, aggiustato, bisogna poi continuare, diciamo, ad averne cura. E molte di queste ragazze a un certo punto hanno detto basta, ma perché devo sottostare a questa regola, diciamo, sociale, voglio essere autonoma, indipendente, e sono nati tutta una serie di movimenti come ad esempio quello del 4 no, cioè no agli appuntamenti, no alle relazioni, no ai rapporti sessuali, no ai figli, che sta tra l'altro che è diventato un tema di come dire dibattito pubblico, perché il
fammi
presidente
capire, questo
attuale
è un tema importante, anche perché sì, vivendo noi di riflesso non ho ancora notato alle nostre latitudini qualcosa di simile, donne che dicono basta, ritorniamo a quello che eravamo una volta, tranquille, senza necessità di gonfiarci le zigome, le labbra, uomini che dicono basta, non c'è bisogno che mi tiri la faccia o dimostri che ho 30 anni meno di quelli che ho, ma vivo serenamente. Quindi in questo sono più avanzati, devo dire. Ma le quattro nome le spieghi meglio, perché assomiglia un po' a una sorta di categoria di persone che hanno rinunciato completamente a quella che è la relazione, gli aspetti più coinvolgenti della relazione. Come mai?
Sì, è un'espressione molto radicale del movimento femminista in Corea del Sud, che nasce da due considerazioni. La prima è quella di cui parlavamo prima, cioè che anche nei colloqui di lavoro erano comunque richiesto un certo standard di bellezza femminile, quindi già questo nasce in contrasto a quello, cioè o mi prendi per come sono, se no cioè mi cerco un altro posto di lavoro. E poi nasce dal fatto che la Corea del Sud ha un punto in comune con noi, in questo caso, così come Giappone, Cina e in particolare l'Italia, cioè sta vivendo una crisi demografica fortissima, il paese con la fertilità più bassa al mondo, quindi una popolazione che invecchia. Tra l'altro proprio in questi giorni si sta parlando in Corea del Sud della silver economy, cioè dell'economia proprio per gli anziani, perché sono una parte rilevante, diciamo, della popolazione. Questa è un'altra cosa che nel libro cerco di indagare, no? Cioè, abbiamo molti punti in comune, ma abbiamo anche molte problematiche in comune, compresa quella appunto della crisi demografica. E l'attuale presidente della Corea del Sud, durante la campagna elettorale, che poi l'ha portato a vincere le elezioni, ha detto non ci sono figli in Corea, non facciamo figli in Corea del Sud perché è colpa delle femministe, e ha detto appena arrivo al potere abolisco il ministero di parità di genere. Poi non l'ha fatto perché in Parlamento purtroppo per lui, diciamo, non ha tutta questa agibilità. E quindi
beh,
sono
un po' quello che dicono
movimenti
anche dalle nostre parti, le donne si sono emancipate, lavorano e vogliono avere una vita come quella degli uomini, non stanno a casa a fare le figli. Beh, è un vecchissimo principio, avrà una sua parte tradizionale di valori, anche se superati, comunque vengono impugnati, quindi avrà il suo aspetto reazionario anche la Corea nella sua essere capitale, città modernissima, avanzatissima tecnologia, costumi apparentemente molto, molto liberi. Lo so perché mio figlio ha vissuto, ha fatto un master in Corea, mi ha raccontato, non è mai stato bene come quei sei mesi che è stato a Seul. Si divertiva come un
matto. Ma sì, perché sono comunque società molto vive, non c'è niente da fare. E queste tendenze comunque segnano un passo, perché se vogliamo all'interno dell'Asia non è l'unico posto nel quale ci sono stati movimenti femministi che sono arrivate anche appunto al centro del dibattito politico. Anche in Cina in qualche modo ci sono dei movimenti femministi molto, molto forti negli ultimi tempi, sono stati repressi duramente tra l'altro, e anche in Cina si fa un po' lo stesso discorso, non si fanno figli perché ci sono queste, no? E questo movimento dei 4 no ovviamente è uno dei più radicali, e dice esplicitamente questo: il problema demografico è un problema, esiste perché c'è una guerra dei generi. Cioè, e quindi finché noi non abbiamo la parità con gli uomini, noi figli non li facciamo.
Ma mi sembra che sia una fattispecie che attraversi tutto il mondo contemporaneo, però,
esatto,
qualunque latitudine. Perché tu guarda, la Russia di Putin, c'è cioè una restaurazione comunque di un concetto di virilità assoluta. Nei paesi, diciamo, di matrice islamica, figuriamoci, le donne sono considerate peggio che degli oggetti. Nei paesi, nell'ondata, diciamo, di amore per la tradizione, per la reazione, per tornare indietro, che attraversa l'Europa, alla fine si va sempre a cadere lì. Le donne devono stare a casa. Sul rapporto uomo-donna si gioca tutta le chance del mondo moderno, secondo me.
Sono d'accordo con te. E quindi, appunto, vedere cosa succede in Asia al riguardo, secondo me, ci parla molto, perché comunque questo è un tema di cui bene o male discutiamo anche noi. Quindi vedere che cosa succede in una parte del mondo che ci sembra così distante, no, culturalmente, perché anche ad esempio sul tema del lavoro, noi pensiamo che lavorano, che sono fedelissime alle aziende, che lavorano tantissimo, sia coreani, giapponesi che cinesi. Invece oggi ci sono dei movimenti molto critici nei confronti anche della dedizione nei confronti del lavoro. Io questo lo ritrovo ad esempio moltissimo tra le giovani generazioni qua da noi, che hanno un approccio molto simile. Quindi cercare i punti in comune, secondo me, aiuta anche a capire che se riusciamo a parlarci è meglio, è che lo scontro di civiltà di cui si parla tanto ultimamente non ha alcun senso.
Sì, poi adesso ci fermiamo un attimo, devo dare le informazioni del traffico. Due punti, vorrei che tu ti riflettessi un attimo da riprendere fra qualche istante. L'uno è quello proprio dei diritti civili, perché noi stiamo ragionando, parlando di tutto questo, però c'è un grosso punto dietro che forse andrebbe chiarito. Molte volte parliamo di paesi che ci piacciono, ci affascinano, ci piace vedere come si evolvono, ma ci sono dei buchi neri terrificanti. E l'altro è proprio da questo punto di vista, proprio della osservazione dell'evolversi della società. Per come si evolvono e come si strutturano queste società, dobbiamo guardarle. Stranamente nessuno le guarda né con timore né con pregiudizio. Una fetta dell'Oriente viene vista con grande pregiudizio, anche molto giustificato, devo dire, molte volte, ma qui sembra che noi tendiamo a non vedere l'aspetto scuro, perché ci piace in fondo l'aspetto che ci assomiglia, che ci piace, ci stimola, che ci cambia. Ma tutto fra un istante dopo il traffico.
Melog.
Allora, intanto grazie a Roberta Frisani e Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Tonti e Alessandro Chiappini da Roma. Sto parlando con Simone Pieranni, un giornalista, autore di 2100, Come sarà l'Asia, come saremo noi, un nuovo libro uscito per Mondadori, i tantissimi ha scritto Simone Pieranni nella sua ultradecennale esperienza di giornalismo curioso dell'Oriente. Allora Simone, le cose che ti ho domandato, innanzitutto, le mutazioni sociali molte volte sembrano, da un certo punto di vista, prevenire delle linee che ancora noi non abbiamo attraversato, ne ha citate qualcuna, prevenire o combaciare con punte avanzate. Ma l'aspetto dei diritti umani tendiamo un po' forse a dimenticarlo. Ecco, vediamo di vedere l'aspetto più critico e più doloroso di tutto questo mondo di cui stiamo parlando con entusiasmo.
L'aspetto più critico è quello che stiamo parlando di un mondo nel quale le democrazie, come intendiamo noi, diciamo un'organizzazione politica e istituzionale democratica, sono poche e alcune potrebbero essere definite illiberali o imperfette, altre potrebbero essere definite autocrazie elettorali, come ad esempio l'India, no? Che in questo momento è un paese che sentiamo molto vicino a noi perché è stato assurdo in qualche modo, no? Ha ruolo di democrazia asiatica in funzione soprattutto anticinese, però l'India è da ormai più di 10 anni nelle mani di Narendra Modi, che è un estremista radicale indù, un fascista, non c'è altro modo per definirlo, che ha avuto tra l'altro insomma un passato e anche un presente di grande problematiche rispetto ad esempio alla minoranza musulmana, che comunque in India significa parlare di 280
ecco, quando
persone.
Tu usi questo termine che generalizzato, perché già immagino le persone che levano gli scudi, generalizzando, noi abbiamo inventato il fascismo, il format politico inventato dall'Italia, e quindi ogni volta che si applica un potere dispotico che si basa sulla violenza, sulla sopraffazione, su una gerarchia soffocante assoluta, si può dire il termine fascista. In cosa si traduce però, ecco, in un paese come l'India? Per la mia curiosità proprio.
No, attenzione, io non ho detto che l'India è un paese fascista, ho detto che Modi però è tecnicamente un fascista.
Ma cosa si traduce? Vabbè, questo volevo dire.
Ma è
cosa
un fatto
si traduce?
Storico, perché È un fatto storico perché Modi cresce politicamente all'interno delle RSS, che è il braccio paramilitare del Bharatiya Janata Party, che prende spunto proprio da Mussolini, tra l'altro, direttamente proprio dal fascismo.
Ah, ci sono proprio ti ho detto, abbiamo inventato un format, esattamente.
Potremmo definirlo un suprematista hindu, cioè Modi è uno di quelli che ritiene che l'indiano, un indiano, debba essere induista e che i musulmani sono degli infiltrati e che se ne devono tornare in Pakistan, ha detto proprio nel modo più, diciamo, grezzo che mi è venuto in mente. E quindi l'India, diciamo, vive un periodo di grande censura, ad esempio di tutto quello che è contrario alla personalità, a un culto anche della personalità nei confronti di Modi, ed è un paese che ci sorprende se lo descriviamo ad esempio in questo modo. E poi ci sono naturalmente i grandi classici, voglio dire, lì la Cina non è una sconosciuta per quanto riguarda la repressione di minoranze, ma anche naturalmente dei diritti umani, anche se tutta una serie di aspetti, come ad esempio quello dell'omosessualità, non è più considerato una malattia mentale. In Asia ci sono molti movimenti, ad esempio, per questo tipo di diritti. A Taiwan ci sono i matrimoni tra omosessuali, in Thailandia anche c'è il riconoscimento delle persone transgender in tanti paesi. Naturalmente poi, come ho detto prima, molti di questi paesi sono dittature o stati autoritari, e quindi c'è un concentramento del potere in cricche, in elite, in gruppi politici, che poi si riversano anche ovviamente su fasce, sulle fasce solitamente comunque più deboli della popolazione. E in questo senso una cosa secondo me molto interessante che provo anche a indagare nel libro è l'utilizzo ad esempio delle tecnologie per conservare il potere, per continuare in qualche modo a perpetuare, quindi anche
in Cina se ne è parlato anche troppo del sistema di controllo totale, radicale, totale sulle persone.
Esatto, ma avendo la Sorbona, diciamo, della sorveglianza in quella parte del mondo, ovviamente molti stati che magari non sono autoritari così come la Cina, ma che hanno tendenze autoritarie, perché poi la Cambogia ce l'ha le elezioni, ma da 40 anni governa Hun Sen, che è la stessa persona, un ex Khmer rosso che governa da 40 anni, lo fa con tutti i metodi che ha a disposizione, anche utilizzando, diciamo, il pugno duro quando serve. Il Vietnam è un altro paese che ha guidato solo da un partito comunista, tra l'altro un paese che sta esplodendo, che prende gli investimenti americani, uno dei principali alleati economici degli Stati Uniti. In questo momento il Tho Lam, che è il segretario nuovo del partito comunista vietnamita, è giusto stato negli Stati Uniti in questi giorni per prendere investimenti, ed è un paese comunque nel quale ci sono molte associazioni che cercano di difendere gli attivisti, blogger, gente che sui social magari critica e che sparisce, che viene arrestato. Poi ricordiamo che in Asia c'è un posto come il Myanmar in cui c'è una giunta militare, è in atto una vera e propria guerra civile, quindi con, insomma, vittime e tanti, con tantissime azioni militari che alla fine colpiscono i civili. C'è la Corea del Nord, che insomma è una sorta di natura monarchico-comunista di cui conosciamo.
Dove il tempo si è fermato di 70 anni perlomeno, capito?
Sì, esatto, ma la cosa ovviamente, come dire, questa mancanza di diritti che viene esercitata da chi sta al potere, la cosa a mio avviso più interessante è vedere come comunque le società civili anche all'interno di stati autoritari cerchino di trovare, diciamo, degli antidoti a tutto questo, e questa forse è la cosa che secondo me è più ancora interessante da guardare, cioè come poi le persone cercano di organizzarsi, di auto-organizzarsi per contrastare. Non è che tutti i cinesi sono d'accordo che il Partito Comunista faccia il bello e il cattivo tempo, sarebbe un po' presuntuoso da parte nostra. Quando parliamo di Cina noi parliamo tendenzialmente del Partito Comunista, poi sappiamo ben poco in realtà di quello che succede, diciamo, all'interno.
Ma perché non trapela, ecco, torno sempre alla mia suggestione iniziale, perché in tutte quelle ragazze, quei ragazzi, che molti saranno stati sicuramente cinesi, qualcuno forse coreano, non l'ho chiesto, non trapela tutto questo, una battuta?
Non trapela tutto questo cosa?
L'aspetto problematico ci hanno alle spalle.
Sì, perché guarda,
il sistema di politico che li governa.
Perché se io ci scommetto che ancora oggi, nonostante in Cina ci sia molto più pessimismo perché l'economia non sta andando bene, se tu chiedi a un cinese che non ha alcuna preoccupazione di impegno politico di natura legata a questi aspetti qua, se si senta libero o meno, ti risponderà di sì.
Quindi è abituato a ben peggio, quindi per lui già questa è libertà. Grazie Simone Pieranni, ricordo 2100, come sarà l'Asia e come saremo noi, Mondadori. A domani.